su Radio Radio, un giorno speciale.
Il giorno speciale di Radio Radio, ci siamo sempre noi. Claudia Catani, buongiorno.
Francesco Vergovic, buongiorno.
Buongiorno, tutto bene?
Tutto bene.
Domani è il 5 di gennaio, siamo in Piazza Mastai, viale di Trastevere, dove sono nato 32 anni fa, che meraviglia. Francesco Febraro, buongiorno.
Eccoci qua, anche io sono nato a Trastevere, sono nato a San Lorenzo. Io veramente sono nato proprio a San Lorenzo, devo dire.
San Lorenzo.
Non a Roma, a Napoli. Non a Roma, a Napoli, ma sempre a San Lorenzo.
Quartiere San Lorenzo di Napoli.
Esattamente.
Non sapevo neppure ci fosse un quartiere San Lorenzo.
Come sapevi ci fosse quelle
anche
Lorenzo.
Lì ci sono le mura aureliane.
Non ci sono le mura aureliane, ci sono altre cose. Napoli, ci sono altre cose anche preoccupanti di quello che vediamo. Per cui
intanto non si vedono più le mura aureliane.
Le monnezze aureliane.
sì, le monnezze aureliane. Non so. Intanto auguri di buon anno a tutti.
Auguri,
perché
Francesco.
Ci sentiamo solo ora dopo la prima parte delle feste. Insomma, prima,
sei stato in India. Penso poi, ma che sei andato a fare in India?
In India sono andato, sai, io sono un buddista, quindi insomma, in India sono andato a trovare la parte della mia. Perché dici queste cretinate? Magari mi sarebbe piaciuto,
sai,
molto.
Mi auguro sempre di viaggi così orientali.
Sì, sì.
Pochi giorni gli hai dato di tempo.
Ci sono spesso col cuore in India, però insomma ci andrò.
Sono rimasto qui,
sono rimasto a Roma. Sì.
Quindi a valutare anche quest'anno, appena iniziato.
Quest'anno, appena iniziato. Siamo finalmente, si fa per dire, finalmente. Insomma, siamo entrati nel 2008. E naturalmente, come ad ogni inizio di anno, che cosa succede? Siamo tutti curiosi di vedere quali cambiamenti porterà questo nuovo anno nel mondo, nel nostro paese.
Nel nostro paese, soprattutto, che ha ripreso a camminare.
Soprattutto
no?
Nella nostra vita. Se ha ripreso a camminare lo scopriremo solo vivendo, diceva una canzone. Vediamo un attimo se veramente ha ripreso a camminare. Adesso infatti ci faremo anche qualche domanda su questo argomento. E vediamo che cosa porterà questo 2008, che peraltro è un anno bisestile.
E quindi?
Anno bisesto, anno funesto, si diceva, non so, c'è un detto, no? Un proverbio famoso, e subito a me, credo a molti di noi, vengono due domande: ma perché si dice bisesto, innanzitutto? E poi perché sarebbe funesto? Allora, vediamo un po' di capirlo.
C'è una storia.
C'è una spiegazione. Tanto la parola.
Se risale sotto il governo Prodi o Berlusconi. Vediamo.
Nessuno dei due, grazie a Dio, c'erano altro tipo di governanti, diciamo, un po' più autoritari, ma anche un pochino più autorevoli, devo dire, oggettivamente. Insomma, per l'esattezza, questa cosa del bisesto, sai, sono state fatte nel tempo. Il calendario romano è stato riformato più volte, no? E per l'esattezza, questo calendario romano nel 46 a.C. Giulio Cesare decise di riformare il calendario numano da Numa Pompilio, che si basava, questo calendario numano, sull'anno solare, che era di 344 giorni. Però questo calendario non andava più bene per la società civile romana, non coincideva con alcune necessità, e quindi Giulio Cesare, avvalendosi di un astrologo, un consulente astrologo, Sosigene, impostò insieme a Sosigene, appunto avvalendosi lui, questo calendario che poi prende il nome di calendario giuliano, basandolo invece sull'anno solare. Ora però che cosa succedeva? L'anno solare durava in media 365 giornate, quindi 365 giorni più un quarto di giorno.
Come oggi.
Come oggi, certo, quello così dura.
Non è che ci sono.
Esso è così. No, quando se ne accorsero, passando dal lunare al solare, si fecero questo conto e gli avanzava questo quarto di giorno.
Sì.
E quindi come fare? Perché un calendario sociale, civile, ha bisogno di giornate intere, no? Di quarti di giorno, no? E allora Giulio Cesare decise di fare questi 365 giorni e poi questo quarto di giorno che avanzava ogni 4 anni recuperarlo. E come lo recuperava? Facendo un giorno in più, diciamo, no? Quindi questi inventando, diciamo, da punto di vista formale, sulla carta un giorno in più, che veniva recuperato ogni 4 anni, però, questo giorno in più, e veniva recuperato come giornata intera. In che modo? Stabilendo semplicemente di ripetere il sesto giorno prima delle calende di marzo. Quindi che cosa faceva Giulio Cesare in questo calendario? Il bis del sextus dies ante calendas martias, e quindi bisextus, e quindi viene il nome bisesto.
Bisesto.
Eh? E quindi abbiamo capito come viene il bisesto.
E il funesto?
Adesso ci arriviamo, col passare dei secoli.
Quello ti preoccupa di più. Eh?
Certo, perché il bisesto, vabbè.
Comunque col passare dei secoli neanche quel calendario funzionava realtà, e poi fu riformato nel 1582 da Papa Gregorio XIII, lo dico così per informazione generale, perché si era accorto che questo fatto tra calendario e natura scompensava, per cui non coincidevano più i solstizi, gli equinozi, e lui a un certo punto, Gregorio XIII, decise di togliere di botto 10 giorni. Si passò da un giovedì 4 ottobre a un venerdì 15 ottobre.
Mamma mia!
Riuscì a rimettere a posto col calendario gregoriano, che è quello che usiamo ancora, a rimettere a posto la coincidenza, a fare in modo che il 21 marzo coincidesse esattamente col solstizio di primavera. L'equinozio di primavera, scusate. Oh, perché si dica anno bisesto, anno funesto, sul funesto vediamo un po', perché la cosa è un po' più complicata, non è che ci sia una spiegazione certa. Intanto, caro Francesco, rassegnati, non c'è una spiegazione certa.
Perché sai, dice così perché Claudia, perché immagina dove vorrei andare a parare io.
Sì.
Comunque, già capito tutto.
Le spiegazioni possono essere diverse. Una potrebbe essere, siccome il cosiddetto giorno bisesto,
sì,
era un giorno di febbraio, cadeva in febbraio come cade tuttora a febbraio, e per i romani febbraio era il cosiddetto mese feralis, ovvero sia il mese dei morti, dedicato ai riti per i defunti, alle cerimonie di costrizione e purificazione. Quindi non è da escludere che, siccome il termine, che questo termine funesto faccia riferimento a questa, certo, caratteristica, perché si facevano anche dei rituali con conclusioni di cicli cosmici, insomma può essere che sia riferito a questo, ma forse, diciamocela come deve essere. La spiegazione più attendibile di questa cosa è che l'anno bisestile è considerato funesto semplicemente perché nelle civiltà primordiali, e quindi superstiziose, mica tanto primordiali
come la nostra,
esatto, tutte le cose anomale rispetto alla norma, come ad esempio le eclissi, le comete, le piogge colorate, no, queste cose qui venivano considerate di cattivo auspicio, cioè tutto ciò che era anomalo, no? E quindi un anno diverso dagli altri era una sorta di anno mostruoso, strano, e per questo motivo scatenava le paure irrazionali e ataviche delle superstizioni, e quindi era giudicato sicuramente come un precognitore di fatti funesti, appunto. Poi qualcuno si è anche preoccupato di andare a trovare la giustificazione scientifica a questa cosa, perché qualcuno ha speso energie per dimostrare che negli anni bisesti gli anni bisesti sono portatori di eventi tragici, collegandoli ad esempio ai terremoti. D'altronde è anche vero, purtroppo, che il terremoto di Messina, del Belice, del Friuli, dell'Armenia sono avvenuti tutti quanti in anni bisestili, però siamo nella superstizione, non è che tutti gli anni bisesti portano terremoti o sciagure. Tutti gli anni mi pare che nel mondo portino un po' di sciagure, no? Quindi sì. Poi se vogliamo far coincidere, facciamo il discorso di Nostradamus, diamo l'interpretazione a posteriori, diventa tutto abbastanza semplice. Invece il 2008 si presenta, secondo me, con una buona notizia.
Confermiamo o meno?
C'è una buona notizia.
Qual è?
Il 2008 inizia con una buona notizia che ci ha dato proprio il Premier Prodi l'altro giorno. La notizia della quale noi avevamo parlato preoccupatissimi è che la Spagna non ha superato l'Italia nel prodotto interno lordo. Questo ce l'ha spiegato Prodi.
Eh sì.
Voi sapete che secondo la statistica condotta da Eurostat, sì, resa nota qualche settimana fa, ne avevamo anche accennato, noi saremmo stati scavalcati per la prima volta negli ultimi 100 anni dalla Spagna. Il che significa che la Spagna avrebbe funzionato meglio di noi. Il sistema economico spagnolo, amministrativo spagnolo, avrebbe funzionato meglio di quello italiano. Ora, francamente, essere superati dalla Spagna, con tutto il rispetto dei nostri amici spagnoli, verso i quali nutro un grande affetto, e tra l'altro la lingua spagnola mi piace molto, considerato che noi siamo però partiti almeno 60 anni prima dei spagnoli, sarebbe uno smacco gravissimo, no? Prodi, dati alla mano, ci rassicura però che non è così. E di questo non possiamo che essere felici.
A me sinceramente interessa nulla.
No, però, ma sai, tutte le
cose che cambia, insomma,
no, te lo spiego che cosa cambia, che a forza di essere superati ci si ritrova prima o poi all'ultimo posto.
Ho capito,
quindi
vabbè,
c'è qualche rischio, diciamo.
Lui si appellava al Fondo Monetario Italiano, quello,
sì, però io la domanda che faccio a me stesso, faccio a voi e faccio anche ai nostri ascoltatori, perché vorrei che i nostri ascoltatori dessero il loro punto di vista. La domanda che mi faccio, non vorrei essere pessimista, insomma, invece quanto tempo servirà la Spagna, ma non solo la Spagna, ahimè, per superarci? Perché non ci sono riusciti fino adesso, diciamo, ce lo dice Prodi.
O forse ma, sì, ma in parte, no?
Perché, vedi, l'accennavamo anche l'altra volta parlando proprio della Spagna, delle classifiche graduatorie di Roma, no? Che cos'è che ha consentito alla Spagna di bruciare velocemente le tappe? dopo l'esperienza lunga, l'esperienza della franchista, della dittatura franchista. Beh, intanto la Spagna ha una ricettina molto semplice, ha una buona classe politica e amministrativa, pare che a noi manchi, ha un ottimo sistema bancario, non di rapina, pare che a noi manchi. Ha una forte coesione nazionale, pare che a noi manchi, e una forte apertura, capacità di apertura internazionale, pare che a noi manchi.
Che non
dico
ha
pare
un forte perché... indebitamento pubblico, che pare cioè, che invece a noi non abbiamo... manchi.
Noi pare che ci sia, pare, qui purtroppo dobbiamo dire spesso, pare che ci sia un'inversione di tendenza, no? Sull'indebitamento pubblico, quindi possiamo sperare. Però la cosa è certa che la Spagna, a differenza dell'Italia, dopo aver cancellato il franchismo, l'ha cancellato peraltro senza rimpiangerlo più di tanto, no? Non è si sono trascinati inutili anacronistiche divisioni, no? Si è rimboccata le maniche, gli spagnoli si sono rimboccati le maniche, non hanno perso tempo, come abbiamo perso noi negli ultimi 15 anni, a fare discussioni sul sesso degli angeli, diciamo così, a decidere poco e a litigare molto. E quindi la Spagna è ripartita velocemente. Il nostro paese quando ripartirà? Soprattutto come ripartirà? Attraverso quali strumenti ripartirà? Perché è chiaro che, sai, ci sono alcune proiezioni che stanno facendo alcuni, questo è il motivo per il quale mi preoccupo. Goldman Sachs e McKinsey e anche altri, insomma, hanno fatto delle proiezioni di come potrebbe essere ripartita la ricchezza nel globo, sulla Terra, tra 30 o 40 anni. E tutti fanno compiere all'Italia, stante la situazione attuale naturalmente, un salto indietro. Facciamo, regrediamo di categoria, cioè insieme a stare con il club dei paesi ricchi come attualmente potremmo trovarci, che ne so, anziché insieme a Francia e Germania, potremmo stare insieme a Messico e Sud Corea. Poco male, però questo significa che saremmo regrediti da un punto di vista della nostra capacità produttiva, della nostra capacità concorrenziale sul mercato internazionale. Ma allora, domanda, che cosa dobbiamo fare? Come possiamo evitare questo rischio di declino? Noi potremmo fare questa domanda, come si fa di solito agli esperti, ai politici, però siccome io gli esperti mi sembrano sempre meno esperti, i politici mi sembrano sempre meno politici, devo dire, sempre meno capaci di fare politica, e io questa domanda preferirei rivolgere ai nostri ascoltatori,
sentire
cosa, la domanda che vorrei fare è, secondo voi, cari ascoltatori, cosa si può e cosa si deve fare, su quali settori dovremmo intervenire per evitare il rischio del declino del nostro paese, ma soprattutto, che mi interessa per capire che gente ci segue, che mi interessa molto, cosa saremmo pronti, cioè cosa sareste pronti a fare voi, che non abbiate già fatto, perché di cose ne abbiamo fatte già tante, diciamocelo, per aiutare il nostro paese a risorgere. Questa è un po' la domanda che farei a tutti
quale
voi
può essere
all'inizio
il
di quest'anno.
Contributo.
Ok.
Allora, veloci, Francesco Febraro, stiamo parlando del 2008, anno bisestile, le prospettive per la ripresa del paese, quello che potremmo fare noi anche per rimettere in moto il paese. Paolo, Luigi, Alessandro, subito, 0688 33033. Paolo, buongiorno.
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 Volevo però dissentire un attimo con l'analisi del dottor Febraro.
Sì.
Sui motivi, la Spagna, i quattro motivi che lui per sé citava, io non condivido. La Spagna, in Spagna ci sono forti movimenti come i baschi, i catalani,
sì,
gli andalusi,
cioè, sì.
C'è forse sicuramente un maggior senso civico, ma non uno spirito di nazione in Spagna sicuramente, secondo il mio modesto parere, non è corretto.
Cioè tu pensi che gli spagnoli non abbiano il senso della loro nazione nonostante i separatismi?
Beh, sicuramente è molto diverso dalla nostra realtà. In
perché
Spagna
vedi, scusami,
c'è un senso civico superiore,
questo
un
però...
senso della nazione in quanto tale lo vedo molto lontano, perché fino a pochi anni fa, tuttora, ci sono forti movimenti che ambiscono alla separazione dallo Stato centrale.
Sì, sulla base...
I baschi,
sulla base...
gli andalusi,
sì,
i catalani stessi, quindi c'è sicuramente un'analisi, poi sulla classe politica, insomma, voglio dire, in Spagna c'è stata una forte contrapposizione, le elezioni Zapatero l'ha vinte per un passo falso di Aznar che diede
sì,
la colpa...
E tutti però riconoscono Zapatero come capo del governo, non è che lo mettono in discussione, no? Quindi la coesione nazionale c'è.
Sicuramente, io sono stato più volte, rispetto al nostro paese c'è un senso civico, non un senso di nazione, un senso che porta le persone a impegnarsi sul quotidiano.
E da cosa deriva secondo te?
Sicuramente migliore rispetto al nostro paese, questo è un'analisi secondo me più corretta.
Paolo, scusa, ma il senso civico secondo te, io non devo darti né ragione né torto, intendiamoci, non devo sostenere nulla, però secondo te il senso civico non è il risultato di un buon governo, anche di un buon modo di affrontare i problemi del paese?
La Lega parla di ridistribuire equamente le tasse, che al nord sicuramente vengono, il nord viene vessato e ha dei servizi, ha per contro dei servizi sicuramente
inferiori. Sappiamo tutti i dati alla mano, sappiamo tutti che è un falso quello che dice la Lega, no? Dati alla mano,
Questo è...
Che al nord vengano vessati, perché al sud non veniamo vessati.
Se lei parla questo nel meridione, molto probabilmente, se lei vive la realtà del nord, ecco l'ultima decisione del governo, quello di vessare l'aeroporto di Milano Malpensa, dove punto cruciale.
Non mi pare, però, scusami, perdone, non mi pare che sia una decisione del governo.
Le medie bisogna vederle da che punto di vista.
No, Paolo,
lei
però
parli con il popolo del nord e
non mi pare, sicuramente,
sì, ma
certo, se parli col popolo del sud ti dicono molto di più.
Sicuramente la vedo in maniera diversa, però ecco.
Io non ho l'impressione che la scelta di, come dici tu, vessare Malpensa sia una scelta del governo, è una scelta del mercato. Vogliamo il mercato, è una scelta del mercato.
Ma lei sa che il prodotto interno lordo italiano per l'80% viene prodotto nelle regioni del Triveneto, della Lombardia e del Piemonte, e quindi quelle sarebbero sicuramente vessate.
Paolo.
Rapido movimento degli uomini, delle merci.
Paolo, non facciamo affermazioni così. Astratte. Fammi dire una cosa anche a me. Non facciamo affermazioni astratte. Se il prodotto interno lordo del nostro paese è molto più prodotto al nord, questo credo che sia non in discussione. Se raffronti questo col livello di tasse che viene pagato tra sud e nord, ti accorgerai che il vessato sta al sud e non al nord, ad esempio.
No, capito? Non sono assolutamente d'accordo, è che molto probabilmente
uno straccio di dato.
Dico, i canali, le tasse poi dovrebbero essere utili allo Stato per fornire dei servizi. Sì. Lei chieda nel sud se questi servizi sono dati ai cittadini, il pagato, il dovuto all'erario viene poi
esatto, stai dicendo quello che ti dico io. Al sud si pagano tasse senza avere alcun tipo di servizio, al nord si pagano tasse senza avere i servizi adeguati. Credo che tra i due sia più vessato il sud, questo è il mio punto di vista sui dati, non il mio personale, sai, conta poco il mio punto di vista personale. Ma senti un po', Paolo, ma tu che cosa saresti disponibile di fare in più per risollevare il nostro paese?
Ma io credo che ci voglia più decisionismo. Secondo me il nostro paese attraversa un periodo di involuzione, perché molto probabilmente ci sono parecchie forze che mediano, ogni decisione viene poi sottoposta a più tavoli, e molto spesso, siccome il mondo ha una velocità che è estremamente
rapida, bisognerebbe essere più rapidi nelle decisioni,
credo di sì, perché bene. Mentre noi stiamo parlando, sicuramente su un tavolo magari di concertazione ci sono altri popoli, penso alla Cina, penso all'India, che produce ricchezza, produce benessere.
Bene, il tuo pensiero è chiarissimo,
l'India,
Paolo.
Soprattutto, grazie.
Grazie Paolo.
Abbiamo Luigi e poi Alessandro. Luigi, buongiorno.
Buongiorno, mi sentite?
Sì, non benissimo, ma ti sentiamo.
Auguri.
Auguri anche a te.
Senta, il mio discorso, che lei dice cosa propone la gente, io gli posso osservare una cosa. Nelle ultime giornate leggo che D'Alema rimprovera aspramente Franceschini perché tira fuori un'altra volta il sistema francese.
Sì.
Lui l'ha affermato molte volte, l'ho sentito con le mie orecchie, ma mi rendo conto del pensiero di D'Alema per non disturbare il governo, perché un domani si possa fare un altro governo con tutte queste forze. Lui praticamente vede la realtà possibile subito, ma alla lunga, se non viene fatto questo procedimento di rifare, un sistema, come diceva D'Alema, Veltroni, con un Presidente della Repubblica alla francese, Mi fanno la riga che Berlusconi, forse perché ha 70 anni e potrebbe diventare presidente o settennato alla francese, ma visto che non ce la può fare, anche lui è così miope che tende alla presidenza del Consiglio. Questo se non succede, e il Partito Democratico partì proprio per questo, se non si va a una riforma strutturale e addirittura di buona preparazione da Roma alla capitale, la va portata a Palermo, dove si risolverebbero molti problemi, perché quello è il spettatore che diceva che gli spagnoli, ha ragione lei, sono molto coesi, mentre noi, che si sembra molto coesi, ci sono delle situazioni a macchia di leopardo in questo paese, dove le culture divergono fortemente e ci vuole un qualcosa di forte. Mi rendo conto che un partito con l'1% ha diritto di esistere, ma quando con l'1% non fa decisionare le persone dove il governo, questo è il male dell'Italia.
Bene, quindi tu in sostanza ti associ a quello che diceva Paolo, cioè bisogna avere qualcuno che possa decidere, un governo che possa decidere. Grazie.
Buongiorno
Luigi,
Luigi. Abbiamo Alessandro, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Alessandro.
Buongiorno e tanti auguri a tutti.
Grazie a te.
Dunque, io sono un po' fuori da questo tipo di riflessione, perché credo che se vogliamo fare qualcosa di duraturo e di efficace, bisognerebbe crescere. Per crescere intendo maturare una coscienza di responsabilità. Io sono un artigiano, mi sento responsabile nella mia attività, sono padre di famiglia, mi sento responsabile come padre di famiglia, e sono un elettore che purtroppo non riesce ad andare a votare con il naso attappato. Potete dire quello che volete, ma io non ci riesco, perché secondo me è un controsenso. Andare a votare con il naso attappato vuol dire fare un qualcosa che non ha senso. Allora io vado perché comunque ritengo giusto andare a votare.
E Alessandro, come riesci a sturarti il naso nel tuo caso?
No, non riesco, purtroppo non riesco, sono in apnea da tanti anni.
Quindi ci vai con il naso tappato anche tu, ti devi tappare il naso per forza.
No, io vado ma non voto, cioè preferisco annullare la scheda.
Ah, ho capito, tu sei uno di quelli che preferisce dare un segnale di protesta, diciamo.
Che in Italia
non ti senti rappresentato.
Vorrei che in Italia ci fosse il 100% delle schede bianche, allora forse questi politici e questi italiani avrebbero capito che, ma la politica, io vorrei sapere da te Febbraro,
sì,
per te che cos'è un politico? Mi piacerebbe tanto che Francesca e Claudia facessero un'inchiesta per capire dagli ascoltatori e dagli ospiti quali sono le caratteristiche di un politico. Per me, prima di tutto, viene l'onestà.
Grazie.
Intellettuale
e morale.
Grazie Alessandro per lo stimolo. Aspetta che prendiamo ancora Sandro e poi abbiamo poco per chiudere. Sandro, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Benvenuto.
Benvenuto, bentrovati.
Dice.
Dunque, ma guardate, io vi dico una cosa, io ho avuto la fortuna di fare un lavoro che mi ha portato a girare il mondo per 21 anni e meravigliosamente sono stato in Spagna 2 mesi fa,
sì.
Ho trovato centinaia di cose cambiate, ma veramente tante,
sì.
La pulizia, le strade che hanno costruito, ma veramente delle cose veramente che fanno piacere, cioè la zona antica tra Siviglia, Cordova, Murcia, tutti questi paesi qui, di notte lavano la zona antica, viene lavata, perché la mattina ci vanno i turisti, girano e trovano le cose belle da vedere. Noi abbiamo il paese più bello del mondo, l'Italia è il paese più bello del mondo. L'italiano spesso e volentieri fa finta di non saperlo. L'italiano si preoccupa di quello che succede dalla sua porta di casa dentro casa, quello che occupa fuori, che dovrebbe essere una cosa che interessa anche lui, spesso e volentieri non gli interessa.
Lo ritiene un fatto estraneo alla sua vita.
Sì, sì. Signore. Noi guardiamo il nostro piccolo orto, l'orto comune, purtroppo non ci hanno insegnati a tenerlo in considerazione, non ci hanno insegnato dalla scuola, spesso e volentieri dalle famiglie, perché purtroppo le famiglie poi la pensano in questo modo. E non ce l'hanno insegnato i nostri governanti, che non gliene frega altamente nulla. Probabilmente non so se non gliene frega o se non sono capaci.
Tutte e due le cose?
Bravo, bravo, sì, va bene, però sai, uno delle volte non vuole essere nemmeno...
No, senza generalizzare, alcuni non gliene frega e non sono neanche capaci.
Ma no, purtroppo. È il fatto che da noi per fare una cosa se ne parla per 10 anni.
Sì.
Poi ci se ne mette altri 10 anni per decidere di farla.
Sì, e poi si fa quella sbagliata.
E poi si fa quella sbagliata perché quando si decide di farla, ormai è sorpassata.
Non è più adatta, certo.
Non è più adatta, cioè adesso io le dico, dico una battuta.
E
così,
stiamo chiudendo, Alessandro.
Stupida,
sì,
no?
Sì.
No, ecco, andiamo fuori. Il raccordo anulare di Roma, sì, hanno fatto la terza corsia adesso, ma quando sarà finita? È già più, non è più sufficiente, perché negli anni che sono passati sono aumentate le macchine. Cioè, sì. Inizieranno la quarta, cioè verrà da ridere dopo.
Grazie, Alessandro.
Buona giornata e buon anno.
Tanto, Francesco, allora hai un minuto per...
Allora, in un minuto non si può dare risposta alle due domande che mi hanno fatto, quindi non riuscirò a dare risposta. Però Alessandro ha posto un quesito interessante e ha detto: ma che cos'è un politico? Da che cosa viene connotato un politico? Io,
quali sono le qualità
io credo di aver avuto nella mia vita la fortuna e il privilegio di incontrare persone che secondo me possono fregiarsi del termine di politico, quello che io intendo per politico. E Alessandro esordiva dicendo: innanzitutto onestà intellettuale e morale. Ecco, credo che questo sia la base di partenza, ma l'onestà intellettuale e morale non è una caratteristica del politico, dovrebbe essere la caratteristica dell'individuo, del cittadino, di colui che vuole contribuire alla vita del proprio paese facendo del proprio meglio, che magari può anche produrre grande ricchezza personale, perché non è detto che uno si debba arricchire necessariamente facendo il furbo, no? Ci si può arricchire anche col proprio lavoro, con la propria passione, con l'impegno nelle cose che si fanno. Quindi l'onestà intellettuale e morale dovrebbe essere una condizione di partenza dei cittadini. Il politico, a differenza del cittadino comune, è colui che invece mette una parte di passione in più e dedica una parte della propria esistenza con grande sacrificio a fare l'interesse della collettività, a curare lo sviluppo futuro del paese, a dare indicazioni e organizzare il pensiero suo e quello delle persone che lo seguono per fare crescere il proprio paese. Questo è il politico, così come questo è l'amministratore nelle città. L'amministratore nelle città, oltre all'onestà intellettuale e morale, la diamo sempre, io la darei per scontata, purtroppo non l'è, ma insomma dovrebbe
non
essere.
Se ne dovrebbe parlare,
è mettere quel quid, piccolo quid di passione in più che ti fa venire voglia di sacrificarti per dare un contributo ulteriore al paese. Questo purtroppo nel nostro paese lo fanno solamente coloro che lavorano nel volontariato. Se io dovessi pensare dove andare a scegliere i politici, a cercare nel volontariato, cioè chi fa qualcosa non perché ne trae un vantaggio, anzi spesso ne trae un danno personale, un danno in termini economici più delle volte, no? Un danno nella rinuncia a tutto quello che potrebbe far piacere. Noi non ci rendiamo conto, ma ci sono migliaia e migliaia di persone nel nostro paese che fanno volontariato e che fanno cose che nessuno di noi farebbe altrimenti. Quelle sono le persone che io vorrei avere ad amministrare il nostro paese, a fare politica, perché la politica è un atto di volontariato, forse se lo sono dimenticati alcuni. Nel municipio dove lavoro, un consigliere l'altro giorno diceva: purtroppo ci hanno anche ridotto lo stipendio di consigliere, dice, quindi sai, dice, diventa tutto più difficile. Io l'ho guardato e ho detto: guardi, io il lavoro che sta facendo lei di politico, come consigliere di circoscrizione, all'epoca così si chiamavano, l'ho fatto nel 75 e lo facevo gratis. Non mi sono mai sognato di pensare che mi dovessero retribuire per fare il consigliere di un municipio, no? Lo facevo perché c'era una passione politica. Non ho mai pensato di prendere dei soldi. Magari mi avessero rimborsato qualche cosa di benzina che spendevo all'epoca, ma lo fai per passione. Dal politico mi attendo questo: la passione, la voglia di dare un contributo straordinario, che è una forma di volontariato.
Niente. E noi in questo, su questo, guarda che l'ho preso pure io, ho preso nota, hai visto, della domanda di Sandro, tu hai risposto, io magari la posso ampliare di più in uno dei prossimi giorni insieme a Claudia. Grazie Francesco.
Grazie a tutti
Ferraro.
Voi, buon anno
alla
ancora,
prossima
alla prossima.